nostra riflessione è questo: non vi sorprenda. Il separato fedele al sacramento, distributore di misericordia. Quindi già ci poniamo nella prospettiva non di essere usufruttuari di una misericordia a buon prezzo, ma di essere distributori di misericordia. Dopo aver segnato questo titolo mi sono subito detto che è meglio dire il separato perché fedele al sacramento, distributore di misericordia, legando in questo modo la misericordia alla fedeltà al sacramento. E credo che sia una precisazione importantissima, perché il separato fedele è chiamato ad essere misericordioso perché fedele al sacramento. E adesso vedremo appunto il fondamento. Infatti, qual è la grazia ricevuta che rimane presente e attiva nel separato? Credo che anche con voi di non insistere mai abbastanza nel far riferimento alla grazia ricevuta. Se non siete fedeli a una legge, siete fedeli alla vostra idea di non risposarvi, quindi fedeli a vostre idee, fedeli all'indicazione della Chiesa, ma è tutta questa una fedeltà povera. Dobbiamo certamente ammirare chi comunque è fedele anche in forza di queste cose qui, non voglio disprezzarle. Però manca la parte fondamentale. Si è separati fedeli al sacramento perché si è fedeli alla grazia ricevuta. Mi pare che altre volte vi ho parlato di questo, no? Forse tornarci sopra non fa mai male. Cioè il separato in forza di cosa è chiamato a vivere la sua spiritualità? E quindi diremo tra poco anche la misericordia. In forza di cosa? Solo perché è un monumento all'ostinazione della fedeltà, o perché è fedele a una grazia ricevuta? Quindi quando dite fedeltà al sacramento, è fedeltà a una grazia, è fedeltà a una persona. Perché la fedeltà a un coniuge che vi ha tradito, o a un coniuge che vi ha lasciato, o a un coniuge che avete dovuto lasciare per motivi gravi, la fedeltà sarebbe poco solo per la fedeltà a lei, anche se avrebbe tutto un suo valore, ripeto, non voglio disprezzarlo, ma voi siete fedeli al Signore, che vuol dire alla grazia che Lui vi ha dato, al Signore che è con voi, questa è la fedeltà, perché questo vi rende ricchi di grazia, non poveri di grazia. Diversamente dovete sempre andare all'elemosina di sostegni esterni, perché non sapete cogliere la grazia che avete ricevuta. Qual è la grazia ricevuta? È la presenza in voi di Gesù che ama l'umanità e che ama la Chiesa in modo indissolubile. Gesù che ha partecipato alle vostre nozze, anche se non l'avete invitato. Anzi, era il protagonista delle vostre nozze in Chiesa, anche se non lo sapevate. È Lui che vi ha donato l'uno all'altra. È Lui che ha preso possesso, per così dire, no? Fatemi fare soltanto questo ragionamento breve per farvelo capire bene. Se per il battesimo lei è tutta di Gesù, Lui è tutto di Gesù per il battesimo, nel momento in cui si uniscono, di chi sono? solo Gesù intanto può donare l'uno all'altro, perché se io non mi possiedo, come posso donarmi? Se io sono di Gesù, come posso donarmi a una donna? Se io sono di Gesù, come posso donarmi a un uomo? Per i battesimi io sono di Gesù, appartengo, sono corpo di Cristo. Ci siamo? Quindi è Gesù che vi dona. Ma nel momento in cui tutte e due sono di Gesù, nel momento in cui li donano uno all'altro e diventano una carne sola, di chi sono? Di Gesù. Quindi che cosa dicono di Gesù? Dicono, partecipano di che cosa di Gesù? Partecipano della sua relazione d'amore. Quindi abita Gesù in relazione d'amore. Lei, lui, in relazione d'amore con l'umanità, in relazione d'amore con la Chiesa. Quindi voi, con il sacramento del matrimonio, avete partecipato e partecipate tuttora dell'amore indissolubile che Dio ha per l'umanità attraverso Gesù, che Gesù ha per la Chiesa. Quindi voi partecipate di un amore indissolubile. Lo so che vi scompongono queste cose qui, però è giusto che andiamo a fondo della vostra spiritualità e quindi della coerenza che voi cercate di avere, perché in fondo siete chiamati ad essere, tra virgolette, martiri, a dare il sangue per Gesù. Solo che invece di dare una colpa una volta sola perché vi hanno sparato, perché vi tagliano la testa, siete chiamati a darlo giorno per giorno, ora per ora. Cioè voi partecipate di un amore indissolubile. C'è chi non ha retromarcia. Come è vero che Dio non può non amare, così è vero che uno sposo o sposa non può non amare. Ma non perché ritrova le coordinate psicologiche e affettive interne, ma perché partecipa di un amore più grande. Perché il sacramento del matrimonio è questo. Tant'è che il fondamento, come vi ho detto altre volte, dell'indissolubilità del matrimonio è l'amore indissolubile di Dio per l'umanità, di Gesù per la Chiesa. Voi partecipate di questa relazione. Può venir meno la via mediante la quale voi esprimete la relazione, che è il vostro partner, il vostro coniuge, ma non viene meno l'amore indissolubile di Gesù verso chiunque. Quindi voi siete dentro questo tipo di amore. Partecipate di questo tipo di amore. E qui si potrebbero sprecare le citazioni, vi do solo quella classica di Familiaris Consortio 13, lo spirito che il Signore effonde, dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. E poi prosegue fino a morire sulla croce, fino al dono totale di sé. Il segno di questa qualità di amore che Gesù ha per l'umanità e per la Chiesa è l'Eucaristia. Se c'è un obiettivo di essere amore, per esprimere l'amore che avete ricevuto, è essere l'Eucaristia. Cioè pane stabilmente dato per amore. Corpo stabilmente dato per amore. Dove quello che conta non è più la reciprocità, ma è l'essere dono. Come Gesù sulla croce, non c'è più la reciprocità. Non c'è chi gli dice bravo, sei morto per noi, grazie. Ma c'è soltanto il dono. come nell'Eucaristia. L'Eucaristia non aspetta l'applauso della gente, l'Eucaristia è corpo dato. Ci siamo, è importante che entriamo dentro questo discorso della grazia, quindi separato, fedele, perché fedele al sacramento? Perché? Perché ha questo deposito di grazia, questo deposito di amore. C'è un altro passaggio che fosse opportuno citare dei vescovi italiani del 1975, intitolato Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio. Mi pare che sia il numero 32, però potrei anche sbagliare, ma mi pare che sia il numero 32, che dice così: per questo il matrimonio sacramento non si regge unicamente sulla volontà di comunione degli sposi, né sul fatto di essere uomo-donna. Quindi non si regge di per sé, non si regge sulla naturale complementarietà umana, siccome maschio e una femmina, quindi stanno insieme. Né si regge sulla volontà di comunione degli sposi, voglio, ma, prosegue quel documento lì ed è bellissimo, ma alla sua ultima sorgente nel mistero della Trinità. Cioè il mio amore, quello che ho in questo momento, so per la mia ex, per il mio ex, che sorgente ha? Devo andare a pescare sul residuo affettivo che tengo dentro? Vado a pescare nella Trinità, nell'amore infinito di Dio. Ecco perché il separato, perché fedele al sacramento, è distributore di misericordia. E qui dobbiamo tentare di entrare dentro questo amore di misericordia. Se leggete i documenti, particolarmente l'ultimo di Papa Francesco, Misericordia Vultus, voi capite che qui viene usata la parola misericordia al posto della parola amore. Anche in qualche citazione addirittura si mette più misericordia che la parola amore. Ed è corretto, perché? Perché che cos'è la misericordia? La misericordia è una dimensione dell'amore. Non è un altro amore. Non è un amore diverso. È un amore che arriva anche alle dimensioni della misericordia. Perché è un amore che colma le distanze, le differenze, le non risposte e gli sbagli. Cioè noi solitamente mettiamo l'amore dentro un ambiente circoscritto, che è quello dove io ti dimostro amore e tu rispondi al mio amore. Io accolgo il tuo amore e tu mi doni amore. Cioè dentro la reciprocità pensiamo che l'amore sia lì. Poi pensiamo che l'amore più grande possa essere anche quando qualche volta non mi rispondi, anche se per tanto tempo non mi rispondi e non mi riconosci, quando in realtà l'amore di per sé è amore che non ha come scopo la risposta, ha come scopo dare. La reciprocità si colloca a fondamento della coniugalità. Quando due vogliono costruire un corpo solo è indispensabile che ci sia la risposta. Ma quando si è stabilito un patto d'amore, poi questa risposta passa sempre dalla libertà delle persone. E a quel punto lì la persona è chiamata a dare amore al di là della risposta di amore. Ma prendiamo l'orizzonte largo. L'amore come tale è un amore che va verso tutti, eliminando le differenze. Elimina le differenze, elimina le non risposte, oltrepassa le non risposte, oltrepassa gli sbagli. È un amore che va oltre. E qui credo che la cosa migliore è quella di rifarsi ad un altro documento sulla misericordia, che è di Giovanni Paolo II, Dives in misericordia, Dio ricco di misericordia, perché ci dà la spiegazione del perché l'amore è misericordia, come mai che l'amore è misericordia. E usa, per spiegarlo, usa la parabola del figlio prodigo. Il padre che accoglie il figlio. Perché il padre accoglie il figlio in quel modo? Perché ha un amore di misericordia? Perché, dice il padre del figlio prodigo, è fedele alla sua paternità, fedele a quell'amore che da sempre elargiva al proprio figlio, nell'accoglierlo con gioia, commosso di corso incontro. Quindi la fedeltà che si traduce in amore misericordioso del padre del figlio prodigo, è una fedeltà del padre a se stesso. Cioè, io non sarei più padre se non vivessi l'amore di misericordia. Perché è incentrato sul rapporto che ha con quel figlio. Cioè, quel figlio ha sbagliato, non ha capito niente, ha disperso i beni di famiglia, tutto quello che volete, rimane mio figlio. E voi dovreste avere esperienza di questo qui, no? Penso che i vostri figli non sono santi. Avete esperienza dei momenti in cui i figli vi sembrano scappare con la testa e col cuore. O addirittura avete visto i loro tradimenti, sbagli enormi, no? Perché? Qual è il fondamento della vostra accoglienza? È la compassione che avrebbe una buona persona. Poi perché è figlio? Perché in lui voi continuate a vedere la dignità di figlio. Questa è la fonte della misericordia. Questa è la misericordia di Dio. Cioè, dobbiamo mettere sempre la parabola della misericordia, la parabola del figlio prodigo, del padre misericordioso, e dentro la parabola della vostra esperienza di amore di padre e madre, per capire che cos'è misericordia. Quel figlio non cessa mai di essere figlio. E in voi c'è sempre l'attesa di recuperare la dignità perduta, perché voi ne conoscete la dignità. Voi sapete che cosa può fare quel figlio, quella figlia. Quindi voi continuate ad avere questo sguardo di misericordia, di accoglienza, rinnovate, pescate tutte le vostre energie umane per continuare ad amarlo. Questo è l'amore di misericordia. Per cui la persona che è oggetto della misericordia, vostro figlio, non si sente umiliato, ma si è ritrovato, rivalutato. Il padre manifesta anzitutto nella parabola del prodigo la gioia che sia stato ritrovato, che sia tornato in vita. Tale gioia indica un bene inviolato. Un figlio, anche se prodigo, non cessa di essere figlio reale di suo padre.
Essa indica pure un bene ritrovato che nel caso del figlio del prodigo fa ritorno alla verità di se stesso. Quindi la relazione di misericordia si fonda sulla comune esperienza di quel bene che è l'uomo, sulla dignità che è propria, anche se noi vediamo che in quel momento la dignità l'ha persa, non ce l'ha più. Sarò accolto almeno come uno dei servi, pensava il figlio del prodigo tornando, ma non può essere così per il padre, non può accoglierlo come servo. Perché c'è sempre dentro la speranza, l'attesa, il desiderio, perché la misericordia è un dono che fa vivere, non che congela, che, come dire, che cristallizza una situazione di peccato. L'amore di misericordia è sempre un amore che è carico di speranza di cavar fuori il bene dal male, di cavar fuori qualcosa di bene da quel figlio. Quindi il padre ha costantemente verso di noi un amore di misericordia perché spera sempre, vuole sempre. Lui sa che potremmo fare del bene, lui sa che potremmo, accogliendo la sua misericordia e rispondendo al suo amore, potremmo esprimere quel bene che c'è dentro di noi. Il padre della misericordia è il padre che non si lascia vincere dal male che ha fatto il figlio. Ma vince con il suo bene, cerca di vincere il male. E il male non può cancellare l'amore del padre. Questo è il figlio del prodigo. Andiamo a voi. Il male non può cancellare qualsiasi male. Avete visto e ricevuto all'interno della vostra vita di coppia, non può cancellare l'amore che Gesù ha per l'umanità, che Gesù ha dato a voi. Possono avervi distrutto il vostro ex coniuge, ma quel male lì non può vincere il bene, cioè quell'amore che Gesù ha messo nei vostri cuori mediante il sacramento del matrimonio, che è il suo amore per l'umanità e il suo amore per la Chiesa. Quindi non esiste un male più grande di Dio. Perciò voi siete chiamati a vivere questo amore che non si lascia vincere dal male. Questo è l'amore che Gesù ha messo nei vostri cuori mediante il sacramento delle nozze. Capite a quale dignità, a quale grandezza siete chiamati? Capite che sperpero di doni avviene se voi vi accontentate di essere dei buoni separati. Ma non siete questa sorgente di amore e di misericordia che va al di là del male. Lo so che io vi sto proponendo chiaramente, come Gesù, se voi c'è una via grande, che effettivamente seguimi, cioè ama come amo io. Lo so che vi sto proponendo una chiamata alla santità, vi sto proponendo di delle medicine per la sopravvivenza, delle anestesie per i vostri dolori, vi sto proponendo di seguire Gesù. Segui fin sulla croce, fin nella solitudine del pane eucaristico. Cioè non c'è male che possa essere più grande dell'amore di Dio. Quindi applicato a voi, non c'è male che mi è stato fatto, che sia più grande dell'amore che Dio ha depositato nel mio cuore, con il sacramento delle nozze, perché mi ha depositato nel cuore lo stesso amore che Gesù ha fino a morire sulla croce, fino a donare l'Eucaristia, lo stesso amore per cui Gesù, figlio di Dio, si è incarnato. Quindi chiamati ad amare in continuazione. Allora facciamo il secondo passo, abbiamo visto che cos'è appunto questo amore di misericordia, facciamo il passo successivo, il separato fedele, chiamato a vivere la misericordia nelle relazioni familiari precedenti e seguenti alla separazione. Questa è l'espressione di essere fedeli al sacramento, perché fedeli al sacramento. Quindi la prima cosa è verificare quale amore di misericordia voi avete nei confronti dei vostri ex coniugi, ex suoceri o consuoceri, ex via di seguito, tutti quelli che sono passati sulla sponda del vostro ex, e l'attuale situazione nell'attuale situazione quanto e come voi vivete questa qualità di amore. State vivendo un amore di misericordia? Notate che sempre per riuscire a fare questo passaggio dovete sempre avere in mente la misericordia di cui voi siete stati riempiti. Cioè, chi non si stupisce del dono di amore ricevuto nel sacramento del matrimonio non sarà mai capace di amore e di misericordia. Cioè, io devo arrivare a stupirmi, ma Signore, ma cosa hai pensato? Cos'è questa faccenda che tu hai assunto la nostra relazione e l'hai fatta diventare luogo presenza della tua relazione d'amore? L'hai fatto diventare un luogo trinitario di esperienza di amore. Ma tu hai scelto la nostra grotta, che eravamo due orsi, l'hai scelta per manifestare il tuo amore. Cioè, chi non si stupisce della grandezza dell'amore ricevuto, è impensabile che possa dare amore. Ecco perché ho cominciato dicendo: attenzione, che la fonte è nel sacramento. Allora, conducendovi al concreto e avvertendo le vostre fatiche nelle varie direzioni, devo dirvi, ma tu sei stato amato di amore, te lo sei guadagnato? E hai sempre risposto a questo amore che hai ricevuto? E l'hai vissuto? L'avevi invitato Gesù a nozze? Eppure lui ti aveva fatto il regalo più grande che ci fosse, perché ti ha regalato il suo Spirito Santo, che è il suo amore verso il Padre, il suo amore per l'umanità e il suo amore per la Chiesa. È il ricevuto che ci fa capaci di attuare questo versante della misericordia. Notate che poi misericordia non vuol mica dire vado a danzare attorno al mio ex coniuge, vado a mettere le bandierine, cioè fate attenzione, amore e misericordia è l'amore che nel cuore dice: Signore, perdono, perché anch'io sono stato amato, anch'io sono amato, non sono stato, sono amato, io sono perdonato. Perché il primo ad essere infedele a lui sono stato io, essere infedele a Gesù. e io sono stato perdonato non solo, alcuni di voi hanno ritrovato la fede dopo la separazione, o una fede più viva dopo la separazione. Allora quanto e come il mio cuore di traboccare le misericordie. E qui andiamo verso un concetto di misericordia che purtroppo è appena accennato nel documento qui Misericordiae Vultus di Papa Francesco, ma vedo nella stampa, nei giornali, in giro che non è assolutamente richiamato. Cioè la misericordia che viene propagandata nella parola giusta, propagandata in questo momento qui, è il lascia passare, il passepartout, ci sta tutti, non c'è problema, tranquilli, porta santa, passate, siete riconciliati. Non esiste in Dio questa misericordia. Perché la misericordia in Dio è ti ho dato tanto. Tu ricevi misericordia tanto quanto la dai. Vi ricordate la parabola del servo che era stato condonato un grosso debito, no? E il padrone gli condona il debito. Lui va fuori, trova un suo collega che gli era debitore di pochi spiccioli e lo fa mettere in carcere. E il padrone se ne accorge e dice, servo malvagio, io ti ho condonato tutto, non dovevi forse anche tu? Quel servo malvagio va detto a tante persone che passano dalla porta santa per godere della misericordia, ma non danno misericordia a nessuno. Cioè la misericordia è un bene distributivo, non è un bene di acquisizione. Diventiamo distributori della misericordia, diventando distributori godiamo della misericordia. Chi non dà misericordia non può ricevere misericordia, perché è incapace. Che poi è la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Perdona i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori. Quindi finché io non scopro quanto sono amato, quanto ho ricevuto come sacramento, quanto sono stato perdonato, quanto sono stato figlio della misericordia, è impossibile che io riesca a dare misericordia. Perché io divento quel Dio vendicativo, quel Dio misuratore, quel Dio giustiziere che dice no, non se la merita, non se la merita, non può, non è giusto. Perché io sono diventato Dio. La qualità dell'amore di Dio è effettivamente una qualità fuori dai nostri parametri, dai nostri schemi. Ora torno a dirvi per la millesima volta, attenzione, voi siete fedeli al sacramento per il quale avete goduto e godete di un amore infinito e misericordioso. Di un amore, quell'amore che Dio ha per l'umanità, che va al di là di tutte le differenze. Pensate, l'amore di Dio che colma la distanza Dio-umanità. C'è una differenza. Quell'amore di Gesù per la Chiesa che colma la distanza tra Gesù e la Chiesa. Noi conosciamo tutti i tanti difetti della Chiesa, ma Gesù colma questa distanza ed è ancora il Gesù che ama la Chiesa. Voi siete partecipi di questa qualità di amore di Gesù. Quindi nella misura in cui diventate contemplativi dell'amore ricevuto, voi sarete distributori di amore ricevuto a partire dai più vicini. Ho citato quelli perché io non posso pensare di dare misericordia al mondo intero se non lo do a chi è vicino a me. Perché quella diventa una fuga o un'autogiustificazione per tamponare dove io non accetto di essere misericordioso, di essere amore. allora andate a vedere di tutti, non so se sarà silenzio o preghiera, sui cappella o non so come riorganizzarsi dopo, e, o in questi giorni prossimi andate a passare in rassegna a tutte le persone, fino all'amico o all'amica che si è schierato dalla parte della mia ex, dopo del mio ex, per vedere se io sono arrivato là ad essere perdonato. Ma attenzione, non è che voi dovete andare là, umiliarvi, fa... no, è che voi siate con queste persone libere. Per cui gli auguri, la gentilezza, la vicinanza, la gioia del vostro amore. C'è quella caratteristica che Giovanni 23, Giovanni Paolo mette nel viversi misericordia parlando della qualità dell'amore misericordioso, dice l'accoglienza e la gioia del fare. Sì, ti perdono, e magari io dico, ma fatecela, insomma. La gioia dell'accoglienza. Quindi la gioia non è di conto, perché io sono sicuro di che cosa io sto facendo leva, non sulle mie capacità, ma sullo Spirito Santo che mi è dato, capace di amare alla Dio. Se voi fate leva sulla vostra buona volontà interiore, non ce la fate. Voi dovete far leva sull'amore divino che è in voi, per il Dio che è in me, per lo Spirito Santo che è in me. Faccio il sorriso, faccio la telefonata, faccio gli auguri, per lo Spirito Santo che è in me. Quindi non è più ragionare, non più muoversi secondo le ragioni e il torto. Ma aveva torto Marzo, quella persona là, quella... Non è più ragionare su quello, perché voi potete avere tutte le mille ragioni. Dio quante ragioni ha nei nostri confronti? Allora prendi la segna alle persone precedenti, e le persone seguenti alla separazione. Per andare a rivisitare, questa è un'operazione di guarigione interiore, la potremmo chiamare, di gustare la misericordia. C'è un ultimo aspetto che è giusto richiamare, è che il separato fedele, consapevole della grazia ricevuta, nell'esperienza di un amore misericordioso vissuto sulla sua pelle, maturato nel tempo, perché questo non viene dalla sera alla mattina, e non pensate che dopo sta predica qua, voi siete giganti, voi siete ancora i poveri, qui per il primo, insomma. Però nella forza dello Spirito Santo potrete fare dei passi. Allora, nell'esperienza della grazia del sacramento, nell'esperienza provata sulla propria pelle di un amore misericordioso, diventano evangelizzatori mediante la misericordia, mediante l'amore misericordioso, cioè l'amore che annulla le distanze, l'amore che va al di là delle meritocrazie e riesce ad amare anche la persona sconosciuta, anche la persona che ha tradito, anche la persona che si è risposata perché secondo me va contro i principi, anche la persona che è fuori dai nostri schemi, riesce ad avere questo amore di misericordia. Perché cioè, la vostra esperienza è un'esperienza speciale, forte. In fondo voi avete passato una morte. Perché la separazione è una morte. che non è durata poco, è durata mesi, anni, qualche volta, no? Fino ad arrivare all'epilogo. Siete passati una morte. Siete risorti da questa morte, perché se siete qui vuol dire che avete intrapreso una via di risurrezione. Ora, chi è passato dalla morte e nella risurrezione ha risperimentato l'amore, come lo state facendo, ha risperimentato l'amore di Dio, come devono essere, come dovete essere nei confronti degli altri? Distributori di amore. Cioè, Dio non vi ha fatti dei dadi che riflettono la Trinità per la bellezza, no, di un amore fedele. Dio vi ha fatti fiumi che portano acqua. Fiumi che portano acqua. Fiumi che portano l'acqua del suo amore ovunque. Questo è quello che Dio vi ha fatto. Sapendo che evangelizzare vuol dire far sperimentare ad altri l'amore. Prima ancora di dirne il nome. Non diventate come i preti che hanno voglia di chiacchierare, di dire, di annunciare, di... o come evangelizzatori che ti buttano addosso mezzo Vangelo, no? E ti annuncia Gesù Cristo morto, risorto, ti ha salvato, e tu non capisci niente, non... e solo in lui trovi la salvezza. Bellissime parole, ma vanno usate quando io ho fatto sperimentare. Cioè io devo presentare il bimbo prima di dire che nome ha. Devo far gustare l'amore di Dio prima di dire che quell'amore è Dio e si è manifestato in Gesù. Cioè, Dio non è annunciabile verbalmente. Per certi versi potrebbe essere un tradirlo, perché Dio non è una parola e non è un concetto. Se io te lo annuncio così, posso farti pensare che Dio è questa parola che ti dico, questo concetto che io ho e lo do anche a te. Mentre Dio è un'esperienza, è un modo di vivere. Quindi io sono chiamato a dirti Dio amandoti. Quando viene il momento, ti dirò che questo amore viene da Dio, ti dirò che questo amore ha un volto e un nome, si chiama Gesù. Ma finché non gli ho fatto sperimentare Dio, che amore, come posso dargli il volto e il nome? Allora, ogni gesto che io faccio, no? In forza di questo retroterra che ho, che vi ho appena citato, no? Che voi avete come separati, fedeli e sacramenti, se io pongo gesti di amore con chiunque incontro, dove sono, no? Un amore misericordioso, quindi che non guarda più in faccia a nessuno, no? Che elimina tutte le distanze, tutte le lontananze, e pongo gesti piccoli di amore, una parola, un saluto, un sorriso, una vicinanza, una telefonata, un modo di rispondere, un'accoglienza, una carezza, una coccola, dipende da chi avete davanti, insomma, io comunico qualcosa di Dio. Io faccio gustare agli altri Dio prima ancora che proponendogli il nome. Allora, torno a dire, se voi fate fruttare il vostro retroterra, perché la vostra è terra arata, con quel che avete patito, concimata, che non deve diventare un museo di ricordi, un museo meglio non pensarci a quel che ho passato, ma deve diventare fonte di amore, molla, di slancio nuovo d'amore, allora mi muovo, vado, partecipo, comunico amore, là dove sono, come sono. E quindi il separato fedele, perché fedele, diventa distributore della misericordia, è in azione 24 ore al giorno, perché anche quando è solo, gli può venire in mente la telefonata, l'SMS, il WhatsApp, quel che è, insomma tutte queste bavole qui, per riuscire a dire queste cose. Anche il silenzio e la preghiera sono per ricaricarsi ed amare di più. Attenzione alla preghiera come autoconsolazione, come ripiegamento su di sé. La preghiera deve esserci, ma è la preghiera di Gesù, Padre perdona loro, Padre che siano uno, Padre sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, cioè non ho altri interessi, il mio interesse non è star bene, questo lasciamo ai pagani, quando c'è la salute c'è tutto, qui ci sono concetti pagani di un popolo senza Dio. Perché non è vero che quando c'è la salute c'è tutto, quando c'è Dio c'è tutto. Allora vivo anche momenti di silenzio, momenti di preghiera, li vivo per proteso, certo che li devo vivere, certo che devo trovare momenti di silenzio, di preghiera, di raccoglimento, ma per essere poi ancor più donato, no? Ancor più capace di distribuire questo amore di misericordia. Mi ero segnato anche qui un paio di citazioni, ve le dico queste qui del Misericordia Vultus di Papa Francesco. Gesù afferma che la misericordia non è solo l'agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia perché a noi per prima è stata usata la misericordia. Cioè, io verifico se sono figlio nella misura in cui sono misericordioso, perché sono figlio della misericordia. Poi dice, un architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto nella sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti. La credibilità della Chiesa passa attraverso la strada dell'amore misericordioso e compassionevole. Cioè l'amore che arriva fino a. La Chiesa vive, e qui cita l'Evangelii Gaudium, la Chiesa vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia. Qui potete metterci la parola amore, è la stessa cosa, cioè io evangelizzo nella misura in cui dico amore. Quindi la misericordia non diventa la soluzione generale, fermi tutti, siete tutti a posto. Una vera misericordia diventa un ridare volto alla Chiesa capace di dire Dio amore. Se noi dopo l'anno santo avremo persone capaci di dire l'amore nei loro gesti, vuol dire che hanno fatto l'anno della misericordia. Se non ne hanno approfittato per dire, beh, adesso sono a posto, quindi... La misericordia si accoglie distribuendola. La Chiesa ha la missione, sempre di Papa, la Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di ogni persona. Nel nostro tempo in cui la Chiesa è impegnata nella nuova evangelizzazione, il tema della misericordia esige di essere riproposto con nuovo entusiasmo e con una rinnovata azione pastorale. Qui la parola misericordia coincide con amore. La prima verità della Chiesa è l'amore di Cristo, di questo amore che giunge fino al perdono, e allora è misericordia. Cioè se io non dico amore, non dico la verità più profonda della mia vita cristiana. Ecco ragazzi, vi ho dato quello che mi